Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Buonasera a tutti e a tutti, io sono Be Quiet e questa è Occhio Ragazzi, il podcast di Spreaker dedicato al caso del mostro di Firenze. Torna con noi Giampaolo Zanetti, che continua il suo studio sugli indagati, condannati, gli accusati di tutti i processi relativi a questa vicenda criminale. Oggi Giampaolo Zanetti ci parla di Pietro Pacciani e noi ci sentiamo dopo.
L'indiscusso principale protagonista della vicenda, afferente gli 8 duplici omicidi attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze, è sicuramente l'universalmente noto signor Pietro Pacciani. Nato nella frazione denominata Ampinana del comune di Vicchio il 7 gennaio del 1925 da genitori mezzadri, fin da giovanissimo si fa notare in paese per il suo atteggiamento ruvido, prepotente ed attaccabrighe nei confronti dei ragazzi e delle ragazze del contado, che reagiscono alla sua presenza girandogli alla larga. Anche in famiglia si rivela irascibile e violento, rimediando addirittura una denuncia penale da parte del suo stesso padre, al quale, dopo una lite, aveva scagliato dietro un'accetta fortunatamente schivata all'ultimo momento. A 19 anni, col nome di battaglia Paletta, per non rispondere alla chiamata alle armi nella Repubblica Sociale Italiana, si unisce ad una banda partigiana, la cui base operativa è situata nel Mugello sul Monte Giovi. E, oltre ad imparare ad usare le armi, in una occasione si distingue nel salvare la vita, durante uno scontro a fuoco, a quello che poi diventerà successivamente il suo avvocato, Dante Ricci. Finita la guerra, arriva per lui il periodo del servizio militare di 18 mesi, che trascorre presso la scuola di fanteria di Cesano, prendendo parte al corso per mitraglieri. Tornato a Vicchio, la sua pessima fama non l'aiuta nella ricerca di una relazione stabile con una donna, riuscendo a fidanzarsi, solo dopo numerosi tentativi andati a vuoto, con una procace ragazza molto più giovane di lui, rimasta single perché ritenuta di dubbia moralità dai paesani, di nome Miranda Bugli. Pietro Pacciani, gelosissimo, più con minacce che con lusinghe, mira ad un matrimonio con Miranda nel più breve tempo possibile, mentre lei, complice la sua giovane età ed una situazione familiare un po' precaria, interpreta il loro rapporto con maggiore leggerezza. Ma un brutto giorno, l'11 aprile del 1951, accade un misfatto che segnerà per sempre l'esistenza dei due fidanzati. Un rigattiere ambulante di 41 anni, tale Severino Bonini, nel suo giro giornaliero in cerca di piccoli affari, passa a casa della Miranda e viene invitato a rimanere per il pranzo dal di lei patrigno. L'uomo non rimane insensibile di fronte all'avvenenza della ragazza e, dopo il pasto, Quando Miranda esce di casa per condurre le pecore al pascolo, decide di provarci. Mentre camminano per le mulattiere, parlano amichevolmente, mentre il Bonini cinge col suo braccio le spalle di lei, che gli palesa soltanto una certa ritrosia di circostanza. Sembra che di fronte alla promessa di denaro da parte di lui per l'acquisto di un bel vestito, lei abbia rapidamente ceduto alle sue richieste sessuali, divenute nel frattempo più esplicite. I due si siedono sull'erba e nel giro di pochi attimi lui si trova disteso sopra di lei, che si è appena tolta le mutandine e scoperto il seno sinistro. Tutta la scena viene vista ad una certa distanza dal Pacciani, che, geloso più che mai, quella mattina, sulla base di alcune frecciate a lui rivolte da parte di alcuni ragazzi del paese relativamente al presunto comportamento libertino della sua fidanzata, ha deciso di controllarla di persona nelle sue attività giornaliere. Accecato dall'ira nel vedere l'approccio sessuale del Bonini venire corrisposto dalla sua donna, esce fuori dal cespuglio dietro al quale si è nascosto. Si avventa come una furia sull'uomo, colpendolo ripetutamente al capo con una pietra e per ben 19 volte col suo inseparabile coltello da contadino, fino a che non lo vede stramazzare al suolo. Miranda, che ha notato il suo Pietro pochi attimi prima del violento attacco, in un estremo tentativo di salvare la faccia nei suoi confronti e con essa la vita, inizia a chiedere il suo aiuto urlando di essere stata presa con la forza da parte del Bonini. Terminata l'orribile mattanza, Pacciani pretende da lei un rapporto sessuale accanto al cadavere del rigattiere ancora caldo e le intima di non proferire parola con nessuno sull'accaduto, offrendole anche una parte dei soldi prelevati dal portafogli del malcapitato. Le ricerche del Bonini partono poco tempo dopo su impulso dei fratelli, che non lo vedono rientrare per la notte, e si indirizzano subito a casa della Miranda, cioè nel luogo dove fu visto vivo per l'ultima volta. Di fronte alle iniziali risposte evasive della ragazza, i carabinieri la incalzano, ottenendo subito la confessione dell'accaduto, arrestando successivamente anche il Pacciani, che, parimenti, confessa tutto. La vicenda riscuote notevole clamore mediatico sui giornali dell'epoca ed il processo di primo grado termina ai primi di gennaio del 1952 con una condanna a 22 anni, 5 mesi e 5 giorni per Pietro Pacciani e da 6 anni ed 8 mesi per Miranda Bugli, per concorso in omicidio. L'appello mitiga la punizione per il Pacciani, che vede la pena ridursi a 18 anni, 5 mesi e 5 giorni, mentre aumenta per la Miranda a 10 anni e un mese. Per buona sorte a Pietro furono successivamente condonati ulteriori 5 anni e 3 alla sua ormai ex fidanzata. Scontata la pena, la sua fama, già pessima in precedenza, si rivela un ostacolo per trovare una compagna di vita, tanto che si vede costretto ad inoltrarsi per i paesini montani dell'Appennino tosco-romagnolo su indicazione di un conoscente per conoscere quella che, di lì a poco, sarebbe diventata sua moglie, Angiolina Manni. Successivamente i novelli sposi si trasferiscono in diversi poderi della zona, che Pietro lavora in qualità di mezzadro, non rinunciando però al comportamento violento che lo ha sempre contraddistinto e arrivando a picchiare spesso la moglie, anche quando quest'ultima rimane incinta. Nel marzo del 1966 nasce la figlia Rosanna e a dicembre del 67 Graziella. Pietro Pacciani vede la nascita di due figlie femmine come una vera e propria iattura, iniziando presto a scaricare su di loro una violenza che andrà purtroppo ben oltre le quotidiane botte. Infatti il 21 maggio dell'87 viene denunciato da queste per violenze ed abusi sessuali nei loro confronti fin dall'età di 10 anni e dalla moglie per maltrattamenti in famiglia. Le indagini scattano subito, mettendo in luce una situazione familiare agghiacciante che dura ormai da troppi anni. Per Pietro Pacciani le porte del carcere si spalancano per la seconda volta ed il 12 febbraio del 1988 viene condannato in primo grado ad 8 anni di reclusione, accompagnati dalla perdita della potestà genitoriale per violenza carnale continuata e maltrattamenti. Ricorre in appello e poi in Cassazione, ma la sentenza viene confermata tale e quale. Le sue disavventure giudiziarie però andranno oltre quest'ultima condanna, in quanto una lettera anonima, spedita nel 1985 da Mercatale e recapitata ai carabinieri di San Casciano pochi giorni dopo l'assassinio di una coppia di turisti francesi, lo pone in relazione ai delitti del mostro di Firenze. Ruggero Perugini, nuovo capo della SAM, squadra antimostro, che indaga già da anni sulla vicenda del maniaco delle coppiette nei dintorni di Firenze, in assenza di elementi specifici per l'identificazione dell'assassino, decide di fare inserire tutti i dati di indagine disponibili fino a quel momento in un computer. Decide poi di applicare a questi dati aggregati dei filtri tendenti ad escludere tutti i sospettati che non fossero liberamente circolanti nelle date dei delitti del mostro. Da questa lista estrapola un nome, Pietro Pacciani. A questo punto, quando ancora si trova in carcere per la violenza sulle figlie, per Pacciani inizia una lunga trafila di interrogatori e di perquisizioni domiciliari, la più lunga delle quali dura ben 12 giorni e porta al rinvenimento, conficcata in un tutore per le piante del suo orto, di una cartuccia Winchester, serie H, calibro 22, non esplosa. Vengono rinvenuti in casa sua anche un portasapone in plastica ed un blocco da disegno marca Skizzenbrunnen, sospettati di essere stati da lui sottratti dal furgoncino dei due turisti tedeschi trovati uccisi nella piazzola di Giogoli nel 1983. Pacciani si prodiga fin da subito ad interpretare il ruolo del povero ed innocente lavoratore della terra agricola, tirato in mezzo ad una storia a lui del tutto estranea. Rinviato così a giudizio per tutti gli 8 duplici omicidi attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze, si trova nuovamente a doversi difendere, assistito dai suoi legali Fioravanti e Bevacqua, di fronte ad una giuria condotta dal presidente dottor Enrico Ognibene e dal pubblico ministero Paolo Canessa. A detta di chiunque, quel grande processo mediatico, se non ci fossero stati sullo sfondo ben 16 giovani trucidati in un periodo di 17 anni, più che una sede di giudizio penale, sarebbe stato più simile ad uno show a tratti esilarante ed a tratti grottesco, per il comportamento tenuto dall'imputato e per la sfilata di personaggi in qualità di testimoni più o meno attendibili. Sulla base degli stessi indizi citati che lo hanno condotto al rinvio a giudizio, Pietro Pacciani viene condannato in primo grado all'ergastolo per tutti i delitti, tranne il primo del 1968. Le motivazioni della sentenza vertono sostanzialmente in un quadro descrittivo dell'imputato che sarebbe rimasto traumatizzato dalla scena madre del lontano delitto del 1951, quando vide la sua ex fidanzata Miranda Bugli concedersi al suo rivale, scoprendo il prosperoso seno sinistro. Da qui il desiderio di annichilire le vite dei giovani trovati appartati nelle campagne fiorentine durante i preliminari dei rapporti sessuali, compiendo anche scissioni riguardanti per l'appunto i seni sinistri e i livelli pubici. Il processo d'appello, che vede l'avvocato romano Marazzita affiancare la difesa storica di Pacciani, procede invece in modo molto diverso. Vengono riesaminati gli indizi a suo carico. Si scopre che non risulta possibile attribuire con sicurezza il reale possesso del portasapone in plastica marcato Deis in capo ai ragazzi tedeschi, così come del blocco da disegno Skizzen ad uno dei due assassinati a Giogoli. Per la verità, questa volta l'accusa non è neppure in grado di dimostrare l'utilizzo in alcuna occasione di tale tipo di blocco da disegno da parte del giovane. Il proiettile trovato nell'orto non può essere collegato in alcun modo alla scatola di proiettili utilizzata dal mostro e le testimonianze raccolte non sono in grado di far luce sul suo presunto coinvolgimento nei delitti. Pietro Pacciani viene assolto nel clamore generale il 13 febbraio del 1996. La Cassazione successivamente annulla, per un errore tecnico, la sentenza di secondo grado, disponendo un nuovo processo d'appello, che non verrà mai celebrato perché Pietro Pacciani muore, da presunto innocente, il 22 febbraio del 1998. I successivi processi ai cosiddetti compagni di merende, cioè ai presunti complici di Pietro Pacciani negli 8 duplici omicidi, vedranno condannati a pesanti pene, fra lo scetticismo generale dell'opinione pubblica, due persone. Il reo confesso Giancarlo Lotti, sulla base delle sue stesse contraddittorie dichiarazioni, avallate da quelle ancora più contraddittorie dell'oligofrenico totale Fernando Pucci, e Mario Vanni, ex postino, che si dichiarerà sempre innocente. Una svolta clamorosa è rappresentata dalla recente superperizia sul proiettile condotta dal perito balistico Pari De Minervini, che ne ha stabilito la sua manomissione al fine di creare una falsa prova contro il Pacciani, con conseguente apertura di un fascicolo di indagini contro ignoti per depistaggio da parte della Procura di Firenze. Anche il DNA, recentemente rinvenuto su alcuni corpi di reato, pare escludere ad oggi la presenza di Pietro Pacciani nelle scene dei crimini attribuiti al mostro di Firenze.
Era Giampaolo Zanetti che ci ha parlato di Pietro Pacciani. Io sono Vic White, questo è Occhio ai Ragazzi, il podcast di Spreaker dedicato al caso del mostro di Firenze. Potete ascoltarci su Spreaker, Spotify, iTunes, Google Podcast e Apple Podcast. Ci sentiamo presto con altri episodi. Ciao a tutte e a tutti.